Ave Maria bambini, ben ritrovati, tutto bene? E a voi bambini deve andare tutto bene, perché siete angeli e rallegrate la terra. E allora comportatevi da angeli, mi raccomando. E allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, ci raccomandiamo alla nostra mamma celeste, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, vi sto leggendo la dottrina cattolica spiegata dal sacerdote Dolindo Ruotolo. L'ottava istruzione si parla della morte, del giudizio particolare e del giudizio universale. E allora, la vita dell'uomo cos'è sulla terra? Al principio il corpo è vegeto e fresco e l'anima se ne può servire bene, poi mano a mano si consuma e si guasta. Si chiamano i medici, si prendono le medicine per riparare la salute perduta, ma poi piano piano il corpo muore. L'anima allora non finisce, ma se ne va via. L'anima non muore perché è uno spirito e passa nell'eternità. Che cosa l'uomo si può portare dietro quando muore? Il denaro che ha accumulato? Non lo può portare la scienza che ha acquistato, non gli serve a niente, perché si dimentica e non si può mettere a fare scuola. Tutti lo lasciano, lo abbandonano e rimane solo col bene o il male che ha fatto nella vita. Un ragazzo che durante l'anno ha fatto solo sgorbi, chiacchiere e quando si trova vicino agli esami trema perché non si può illudere e non può presentare gli sgorbi che ha fatto. Voi lo vedete seduto sul banco, gli altri vanno contenti agli esami, egli trema per la paura. Allora nessuno di quei compagni che scherzavano con lui lo cura più, anzi, fingono di non conoscerlo. E così è terribile la morte di un peccatore. Egli ha menato una vita piena di peccati e li vede tutti presenti in quel punto estremo, non ha conforto. E il demonio sta vicino al suo letto, gli aumenta le tentazioni e l'uomo trema al pensiero dell'eternità, perché deve subire innanzitutto un difficile esame al quale non è preparato. Il giusto invece muore con un sacerdote vicino, che è l'amico più bello. Gesù lo va a visitare e la Vergine Santissima lo aiuta, gli angeli e i santi lo accompagnano. È contento perché sa di dover comparire innanzi a Dio e sa di averlo amato e di averne osservato la legge. Che cosa ci troviamo noi di questa vita se tutto passa? Quello che si è fatto per amore di Dio non passa, ma quello che si è fatto per gli uomini, offendendo Dio, è stato pieno di peccato e ci dà un tormento grande. Voi prendereste un veleno solo perché è dolce? No, lo gettereste via, perché dopo avervi dilettato vi darebbe la morte. State attenti che il peccato è come il veleno dolce, prima diletta e poi cagiona grossi dolori, specialmente nel punto della morte. Beato chi vive e chi muore senza il peccato sull'anima. E vediamo cosa diventiamo dopo la morte. Avete mai visto l'esequio di un grand'uomo, il carro elegante, carico di fiori, tutti ci vanno i signori dietro, tanto nelle preghiere. Il morto sente l'odore dei fiori? E no, perché è morto. Sente il suono degli strumenti musicali? No. E allora a che serve tutto quell'apparato? È un'ultima testimonianza di affetto vuoto, è un'illusione. Quando il corteo poi è arrivato alla strada che porta al Camposanto si scioglie, allora si cambia la scena, i servi vestiti tutti eleganti vanno sotto qualche portone e si tolgono i vestiti di gala e riappaiono quelli che sono. Era immagine della vanità del mondo. Pure essi, perché l'eleganza non è che una semplice apparenza e nulla più. I fiori si ammassano, le carrozze se ne vanno, gli accompagnatori respirano, finalmente è finita la noia. Si entra nel Camposanto, i becchini scavano una fossa e buttano la cassa dentro. Passano i giorni e splende il sole. Cinguettano gli uccelli, però il cadavere non sente più nulla. E poi si decompone e diventa tutto vermi col passare del tempo. Ascoltate un po', il giudizio particolare. Appena l'anima è uscita dal corpo, in un solo istante, senza bisogno di fare un viaggio, si trova al cospetto di Dio. Quale sorpresa! Per un peccatore e per un giusto. Il peccatore si riconosce subito avvilito dal male che ha commesso. È tutto pieno di miserie che risultano innanzi alla maestà di Dio. Prima si è illuso di non credere per fare il comodo suo, ma ecco che ora le verità della fede le tocca con le mani e non ne può più dubitare. Ora come sarebbe contento di aver sofferto nella vita, di aver praticato la legge di Dio, di non essere stato un grand'uomo. È un peccatore. In un momento Dio gli domanda conto di tutto quello che ha fatto, dei peccati, delle opere buone tralasciate, del male fatto agli altri. E gli uomini che hanno più responsabilità daranno più conto a Dio. Ognuno darà conto di ogni parola inutile detta. E il Signore poi emanerà il suo giudizio. Voi avete visto cosa succede in una scuola? I ragazzi non studiano, fanno chiasso, disturbano. Il maestro li attende agli esami. Viene la fine dell'anno e si fa l'ultima chiassata, proprio come succede nella morte nostra. Allora si fanno tutte le gentilezze e le cortesie al maestro, si sorride. E il brutto viene dopo. Un fagiullo negligente compare tutto, solo innanzi agli esaminatori, non hai compagni che gli possono suggerire qualcosa, non può trovare scusa, risponde male ed è mandato via. Invece un fanciullo che non risponde male a tutto, cade solo in qualche materia, è rimandato alla seconda sessione, va a casa per riparare nelle vacanze a quello che non ha fatto durante l'anno. Un fanciullo che risponde bene è approvato, è lodato, se ne va contento perché è promosso alla classe superiore. L'anima peccatrice è mandata via dal Signore, condannata. L'anima mediocre è mandata nel purgatorio per espiare i falli. L'anima buona è accolta nella gloria del paradiso. Il giusto compare dinanzi al Signore e gode dell'infinita misericordia di Dio. O quanto benedice i sacrifici che fece sulla terra, o come è contento di avere compiuto la volontà di Dio. Il Signore non lo esamina, lo benedice, lo chiama, lo introduce nella gloria eterna. Quell'anima non trova ostacoli al suo volo sublime e va a godere per tutta l'eternità. Allora io vi domando, dopo la morte che cosa ne sarà dell'anima nostra? E dobbiamo rispondere. Subito dopo la morte l'anima nostra si presenterà al tribunale di Gesù Cristo per rendere conto di tutte le sue opere. Dopo il giudizio particolare, che cosa sarà dell'anima nostra? Dopo il giudizio particolare, l'anima se si trova in grazia di Dio senza alcun debito di pena, va in paradiso. Se si trova in peccato mortale, va all'inferno. Se si trova in grazia, ma le resta ancora qualcosa da scontare, qualche debito con la divina giustizia, prima di essere ammesso in paradiso, va in purgatorio. E mi fermo. Bisogna riflettere su queste cose, cari bambini, dovete studiare, vedete, per andare bene poi e per essere approvati quando andate a fare gli esami. Dipende dal vostro profitto, di quello del profitto che avete fatto durante l'anno. E così è per l'anima nostra. Andiamo davanti a Dio, immediatamente lo vediamo in una luce stupenda. Vorremmo volare verso di Lui, perché l'amore, ma purtroppo i peccati ci trattengono. Se non ne abbiamo peccati, voliamo in braccio al Signore, vedremo gli angeli, il paradiso, la Madonna e saremo felicissimi. Se ci siamo comportati così così, cioè abbiamo qualche peccato ancora da scontare, ce ne andiamo in purgatorio, che è un periodo di purificazione. Dopo questo periodo, con l'aiuto delle preghiere dei vivi, vanno anche loro in paradiso. Poi chi veramente si comporta male all'inferno. Beh, vi dico una cosa, che all'inferno ci va solo chi ci vuole andare. Io ci voglio andare, quindi spero proprio di non andarci. E così anche voi, da qua a 100 anni, non ci dovete andare. E allora, forza, dobbiamo fare bene il nostro dovere. Poi ci possiamo divertire santamente e sanamente. La vita è bella e possiamo godercela, senza offendere Gesù. Beh, mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti. Cari, in questo mese noi festeggiamo la presentazione di Maria Santissima al Tempio, presentata al Tempio il 21 novembre. Maria si dedicò a Dio fin dall'infanzia, mossa dallo Spirito Santo, della cui grazia era stata ricolma nella sua immacolata concezione. La Madonna fu presentata al Tempio dai suoi genitori Gioacchino e Anna, aveva appena 3 anni, era proprio piccola, e lei, malgrado amasse teneramente i suoi genitori, non si girò neanche indietro per salutarli, perché faceva la volontà di Dio, e quindi entrò nel Tempio, dove stette a studiare le scritture, a pregare e a prepararsi perché ella sarebbe divenuta la madre di Gesù. Allora, adesso vi leggo qualche fioretto sul 21 novembre che è scritto sul libro La mia messa delle suore. La festa della presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio ricorda che ella è il modello sublime di tutti i religiosi. Quante vocazioni devono la loro perseveranza a un intervento provvidenziale della Madonna. Fratel Di Meo, redentorista, devotissimo della Vergine Maria, era fortemente tentato di ritornare dalla sua famiglia, dunque decise di fuggire di soppiatto. Durante la fuga, passando davanti a un quadro della Vergine Maria, si inginocchiò davanti a esso per recitare un Ave Maria. Appena terminata la preghiera, il viso della Madonna si animò ed egli intese queste parole: «Infelice, se esci di qui, tu sei perduto!» Il frate, ripreso il suo volto, ritornò indietro, ormai confermato per sempre nella sua vocazione. Quindi, fratel Di Meo voleva uscire dal convento e invece la Madonna lo trattiene, gli parla e gli dice: «Se tu esci di qua, sarai perduto e infelice». E fratel Di Meo salvò la propria vocazione. Ancora qualche fioretto sulla presentazione al Tempio. La Madonna è entrata nel Tempio, studia tutta la Sacra Scrittura, cresce tra le preghiere e il lavoro, benedetta dal Signore. Ella è nata immacolata e prega già da allora per tutto il mondo. Poi finisce il periodo della preghiera, dello studio, della penitenza e la Madonna riceve la visita dell'Arcangelo San Gabriele che le dice che sarà la mamma di Gesù. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi terminiamo.
Il vostro cuore che sempre batte forte e fa luce più del sole. Sappiamo che la libertà
novembre, vi voglio leggere un fatto capitato fra Daniele Natale. Fra Daniele Natale, un cappuccino che è vissuto molto tempo vicino a San Pio da Pietrelcina. Gli voleva molto bene e Padre Pio ricambiava questo affetto. Una volta fra Daniele stava malissimo, i medici avevano sconsigliato di farsi un'operazione, ma Padre Pio gli disse di sottoporsi a quell'operazione. Ebbene, durante questa operazione ebbe una straordinaria esperienza del purgatorio. Morì dopo l'intervento e si trovò al giudizio di Dio. Vide Dio come padre affettuoso e pieno d'amore e capì che il Signore aveva fatto tutto per amore suo e si era preso cura di lui dal primo istante della sua vita, amandolo come se fosse l'unica creatura esistente su questa terra. Si rese anche conto che non solo non aveva ricambiato questo immenso amore, ma aveva un po' trascurato. Fu condannato a 3 ore di purgatorio. Ed ecco come egli stesso descrive i dolori che provò. I sensi che più avevano offeso Dio in questo mondo, gli occhi e la lingua, provavano maggior dolore ed era una cosa da non credere, perché laggiù nel purgatorio uno si sente come se avesse il corpo. Intanto non erano passati che pochi momenti di quelle pene e già mi sembrava che fosse un'eternità. Quello che più fa soffrire nel purgatorio non è tanto il fuoco, pur tanto intenso, ma quel sentirsi lontani da Dio, e quel che arreca più dolore è il sapere di aver avuto tutti i mezzi a disposizione per la salvezza e di non averne saputo approfittare. In quei tormenti pensò di chiedere aiuto alla Beata Vergine Maria e fu proprio grazie all'intervento materno della Mamma Celeste e all'intercessione di San Pio da Pietrelcina, suo padre spirituale, che ottenne la grazia di poter tornare sulla terra per vivere ed agire solo per amor di Dio. Fra Daniele poi visse il purgatorio su questa terra, purificandosi attraverso malattie, sofferenze e dolori e uniformandosi sempre in tutto alla volontà di Dio. Bambini cari, 3 ore di purgatorio gli erano sembrate un'eternità. E fra Daniele fu miracolato per le preghiere di San Pio e per l'intervento della Vergine Maria. Così tornò in vita. Figurarsi quelli che l'hanno vista, credevano che il morto si è in mezzo a loro. E lui diceva: non abbiate paura, sono io. Così, tornato in vita, soffrì tantissimo, ma lui era contento, perché poteva scontare i suoi peccati e in più dava gloria a Dio. Io ricordo che fecero addirittura una trasmissione per televisione in cui apparve fra Daniele con il Santo Rosario in mano e disse: la Madonna ha detto che col Santo Rosario si può ottenere qualunque grazia. Quindi usiamo molto la corona e vedremo i risultati positivi che da essa ci vengono. Bambini cari, poi in questo mese c'è anche la festa della medaglia miracolosa. La Madonna è sempre lei, mamma, che ci viene incontro. Apparve a questa suora, a suor Caterina Laburé, e le disse di far coniare una medaglia, e con questa scritta: Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Ebbene, chi la porterà indosso avrà molte grazie. Molte ancora saranno le grazie per chi la porta con devozione e la porta al collo. Bene, bambini, io ne ho fatto esperienza, perché porto al collo la medaglia miracolosa. ed essendo terziaria ho anche il Tau, questa medaglia è attaccata sul Tau. E padre Dolindo Ruotolo proprio, quando era in vita, mi disse: vedrete la Madonna quante grazie vi farà. Infatti, a causa di questa medaglia che porto attaccata al collo, ho avuto tante grazie. Procuratevi anche voi questa medaglina e vedrete quante grazie riceverete. E anzi, a tal proposito, vi voglio leggere un fioretto scritto nella mia messa. Santa Caterina Labourée era rimasta orfana di madre e si occupò del governo della casa. A 23 anni entrò tra le figlie della carità e espresse alla Madonna il desiderio di vederla. Per la festa di San Vincenzo dei Paoli, avuto in dono un pezzetto della cotta usato dal santo, la inghiottì per ottenere intercessione della grazia desiderata. E così la Madonna veramente le apparve, poggiando i piedi sul globo terrestre, nell'atto di schiacciare il capo al serpente infernale, avvinciato al globo. Dalle sue mani provenivano raggi sfolgoranti. Figlia mia, le disse la Madonna, questo globo rappresenta il mondo. I raggi sono il simbolo delle grazie che ottengo a chi me le chiede. Fa coniare una medaglia sopra questo modello. Chi la porterà al collo otterrà grandi grazie. E per i favori che ottiene è stata chiamata la medaglia miracolosa. Anche Santa Teresa di Calcutta aveva una grande devozione per la medaglia miracolosa. Dovunque andasse, Madre Teresa portava una scorta di medaglie da regalare a coloro che incontrava. Inoltre, il suo direttore spirituale le aveva insegnato: ogni volta che hai bisogno di qualcosa, gettaci la medaglia di Nostra Signora ed ella ti aiuterà. Certo, la medaglia non è un portafortuna. Ci deve essere un rapporto di fede e di confidenza con la Madonna, la quale a Santa Teresa di Calcutta non poteva dire di no. Ogni volta che regalava una medaglia miracolosa, era per Madre Teresa come mettere la mano del destinatario in quella della Madonna. Cioè, quelli che ricevevano la medaglia è come se ricevessero la mano della Madonna. E per ultimo vi leggo un piccolo episodio riguardo a Sant'Antonio. Da fanciullo, Sant'Antonio si chiamava Fernando, cominciò a far parte del gruppo dei chierichetti che nella cattedrale prestavano servizio all'altare. Fernando era un vero angioletto in preghiera e indossava una bella veste di color rosso con la cotta bianca sopra. Piano piano il ragazzino scopriva la ricchezza dell'amore di Dio in Gesù Eucaristia e nella Madonna, e gli piaceva tanto di trovarsi da solo a pregare ai piedi del tabernacolo e della Madonna Assunta. Una volta capitò che, stando assorto in preghiera, in ginocchio sul gradino dell'altare, udì un vento e un rumore orribile arrivargli vicino dalla destra. Fernando si voltò e rimase inorridito a vedere un mostro infernale nell'atto di scagliarsi su di lui. Ma lo spavento non fece perdere al ragazzo la presenza di spirito nel chinarsi subito e fare con la manina un segno di croce per terra. Alla vista del segno di croce, il mostro infernale diede un urlo e scomparve. La potenza del segno di croce fu questa la prima esperienza che Sant'Antonio fece in quell'occasione terribile. Ma fu così importante questa esperienza che in seguito egli farà ricorso al segno di croce in ogni occasione di lotta contro il nemico infernale, mettendolo sempre in fuga. perché il demonio ha terrore della croce, che è il segno della sua tremenda disfatta. Anzi, divenne celebre, e lo è ancora nel mondo, il cosiddetto breve di Sant'Antonio, che riporta quest'antifona sulla Santa Croce. Ecco la croce del Signore, fuggite forze avverse, vince il leone della tribù di Giuda, radice di Davide. Alleluia! Quante volte questo breve di Sant'Antonio ha liberato gli ossessi dalla presenza del maligno, ha fugato tentazioni e ha fatto sparire suggestioni malvagie. Si tratta solo di farne la prova, procurandosi il piccolo breve di Sant'Antonio e portandolo addosso con fede. Ne può essere diversamente se riflettiamo che sulla croce Gesù ha sconfitto Satana, annullando il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E lo ripetiamo, questo breve di Sant'Antonio: ecco la croce del Signore, fuggite forze avverse, vinse leone della tribù di Giuda, radice di Davide. Alleluia. E ben bambini, il sacerdote Dolindo Ruotolo, quando io ero ragazza, mi regalò un breve di Sant'Antonio da portare addosso e io ne fui felice. Il giorno dopo lo persi. Andai da Don Dolindo e gli dissi: padre, io l'ho perduto. E lui mi rispose: io non ne ho più. E rimasi male. Ma il giorno dopo lo ritrovai e non l'ho più perduto da allora. Mi ha fatto compagnia per una vita. E vi assicuro che mi ha molto aiutata contro le tentazioni. Bene, il tempo è volato, vi saluto, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria!